WNTN Radio Boston, bentornati a Italieco in compagnia della vostra Viviana Dragani. Mi fa uno strano effetto parlare in italiano perché ormai sono abituata a fare interviste in inglese, ma sono molto contenta di intervistare quest'oggi un autore, Ennio Marchetti, che è già stato nostro ospite tempo fa per sponsorizzare il suo libro scritto a quattro mani con Enzo Odoguardi. Ci parlerà anche di questo, ma oggi parliamo di una storia con il suo nuovo romanzo. Ciao Ennio, benvenuto.
Ciao Viviana, grazie e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, naturalmente.
Grazie a te, benvenuto. Allora, parlaci un po' di te, della tua carriera di scrittore e giornalista.
Ma io dovrei cominciare da tanto tempo fa, perché ho cominciato nel lontano 1976, penso, quando avevo poco più di 20 anni, ed ero stato chiamato a scrivere per il quotidiano torinese La Stampa. E da allora poi radio private, ho comprato anche una mia radio privata in Italia. Non sto ad elencarti i giornali, le televisioni con cui ho collaborato, però mi è sempre piaciuto scrivere e anche non solamente romanzi, ma anche canzoni, come sai. La mia attività di scrittore è cominciata proprio alla fine degli anni Ottanta, quando ho scritto un piccolo libro di satira, di racconti satirici, che si chiamava Fanta Valsesia. La Valsesia, tu sai, è una vallata del Piemonte, e subito dopo mi sono detto di passare a qualcosa di più impegnativo, ed è nata già allora questa storia contadina che io avevo pubblicato una trentina di anni fa in Italia. Tanta gente non l'aveva vista e tanta gente mi ha chiesto di riproporla. Io l'avevo pubblicata in spagnolo una quindicina di anni fa, qui nella Repubblica Dominicana, dove vivo, e non avevo più il testo italiano, quindi ho dovuto riscriverla partendo dal testo spagnolo. Ed esce proprio in questi giorni, per la editrice lulu.com. È un tomo abbastanza robusto, nel senso che sono 480 pagine, però si legge molto facilmente. Diciamo che è una saga contadina, con
Senti, ma
personaggi.
come fai a conoscere così bene questa realtà contadina di un'epoca lontana, no? Gli inizi del Novecento fino agli anni 50?
Ti dirò che mio nonno era contadino. Il Carlin protagonista della storia contadina. Ci sono molte cose sue che lui mi raccontava in cucina, sai, quelle cucine buie dei cortili di una volta, dove sotto c'era la cucina e al primo piano c'era la stanza da letto e il bagno era in fondo al cortile. E lui, fumando il suo sigaro, mi raccontava queste cose. Io le macinavo e me le sono ricordate, ma non solamente i ricordi di mio nonno, anche quelli di mio padre che aveva fatto il partigiano. E quando scrivevo la storia contadina mi ricordo che andavo in macchina, per esempio, ogni tanto mi si affiorava un'idea, allora mi fermavo, avevo sempre un notes, no? Un blocco lì vicino, ma mi annotavo le mie cose e poi andavo nel mio ufficio e riprendevo a scrivere. Ed è una storia che si dipana dal 1900 fino al 1950, la storia di un contadino che non sapeva che cos'era il mare, lo voleva vedere, e poi finalmente attraverso tante peripezie è riuscito a vederlo e dal Piemonte è finito in Argentina. E poi non ti dico nient'altro perché se ti svelo come termina il
Certo,
libro.
non vogliamo che tu faccia lo spoiler. Senti, ma c'è uno sfondo storico tratteggiato nel romanzo?
Beh, in parte sì, sono gli anni del fascismo, sono gli anni di Benito Mussolini, prima ancora gli anni della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, e ricordo che a questo proposito mio nonno fumava il sigaro al contrario, con la brace dentro la bocca. E io lo guardavo e dicevo: "Ma nonno, non ti bruci la lingua?" E dice: "No, questo me l'hanno insegnato chi è stato nella Prima Guerra Mondiale, che se tu fumavi il sigaro con il fuoco fuori, il cecchino austriaco ti vedeva, ti sparava e ti uccideva." E quindi tu dovevi accenderlo segretamente abbassandoti nella trincea e poi fumartelo al contrario. Questa è una delle tante cose che lui mi raccontava. E c'era lo sfondo ti dicevo, dei fascisti, di Benito Mussolini, delle mondine nella nostra zona. Il riso una volta si raccoglieva con tanta fatica, arrivavano queste donne molte volte dall'Emilia Romagna, dal Veneto, a fare la stagione, e tutto il giorno ricurve in acqua con i piedi a bagno per pulire il riso e raccoglierlo, e poi a sera si festeggiava. Leggerete nel libro come si festeggiava. Ma non solamente, questa è la zona delle nostre risaie piemontesi, Gattinara, Rovasenda, Lente, eccetera, ma lì vicino ci sono anche le colline. Tu sai che Gattinara è un vino molto pregiato, e quindi ad ottobre o fine di settembre, insomma, quando si fa la vendemmia, veniva gente dai paesi vicini ad aiutare, ed è ancora, perché lo si fa ancora naturalmente, un'autentica festa. E poi cosa dirti delle tavine, che probabilmente tu non sai cosa sono?
No, in effetti no.
Le tavine sono una tradizione della città di Gattinara, provincia di Vercelli, per chi non lo sapesse, ed è nata proprio con i primi contadini che producevano il loro vino e dicevano: perché dobbiamo andare a bere il nostro vino in un'osteria e pagarlo magari il doppio? Allora c'era sempre qualcuno che metteva a disposizione una stanza pian terreno, si metteva un tavolone, si portava il proprio vino e ci si ritrovava lì alla sera a parlare di quello che era stato il giorno di lavoro, e queste si chiamavano, e si chiamano ancora perché ci sono, le tabine. In un primo momento le donne non potevano entrare, o potevano entrare solamente per fare le pulizie, poi dopo gli anni 50 sono state ammesse, e adesso credo che ci siano anche tabine di donne. E poi si parla anche del nostro carnevale, quello di Gattinara è un carnevale particolare che non si fa tutti gli anni, si fa quando le tabine riescono a raccogliere i soldi per poterlo organizzare. I carri allegorici sono costruiti quasi sempre con migliaia e migliaia di fiori di carta di diversi colori che vengono impiantati su delle strutture di metallo, e alla fine, l'ultimo giorno di carnevale, con l'ultima sfilata, va in onda la battaglia. Ci sono due carri corazzati che si affrontano, quello del babaccio, che è la maschera maschile, è quello della prandrascia, che è la maschera femminile, e se le danno di santa ragione con getti di acqua, lanciandosi di tutto, e alla fine chi scappa perde. E questo è il carnevale. E nella storia contadina si raccontano un po' tutte queste cose fino agli anni 50. Chissà che ci sia magari una storia un po' meno contadina, che dagli anni 50 in poi racconti qualcos'altro.
Ho capito. Senti, che cos'ha di speciale questo romanzo? Secondo te, perché i nostri ascoltatori dovrebbero leggerlo?
Ma prima di tutto perché è divertente. Ti racconto un aneddoto che dice tutto. Quando è uscita la prima edizione, un amico mi chiama il giorno dopo e mi dice: però Ennio Crivio, mia moglie ha comprato il tuo libro, si è messa a leggerlo dopo cena ed è venuta a letto alle 5 del mattino, non riusciva a finirlo,
a smettere
fino a che non è arrivata la parola fine. E lì ci sono episodi strani, ridicoli, ridanciani, veri o non veri, che si susseguono e che io credo che veramente ti portino a proseguirlo. Anch'io stesso, quando mi sono messo a riscriverlo, l'ho fatto con grande piacere, perché riconoscevo questi aspetti e sono arrivato alla fine abbastanza velocemente, nonostante le 480 pagine.
Fantastico. Senti, dove possiamo trovarlo, questo libro?
È uscito una settimana fa, per Lulu, quindi è semplice, basta andare in lulu.com, okay. Scrivere una storia contadina, Ennio Marchetti, e ci sono le due edizioni per chi lo desidera ricevere stampato, il malloppo stampato, oppure per chi lo desidera scaricare come ebook e leggerselo tranquillamente sul tablet, sul telefono o sul computer.
Perfetto, grazie mille Ennio Marchetti, autore di Una storia contadina, per essere stato nostro ospite oggi.
Grazie a voi, è stato un piacere come sempre.
Grazie.